Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Magica Fossati, state ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano e questa mattina ci colleghiamo con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di politica negli Stati Uniti. Buongiorno Giampiero, bentornato.
Buongiorno Magica e buongiorno agli ascoltatori.
Naturalmente continuiamo a parlare di guerra in Ucraina e dal punto di vista degli Stati Uniti che continuano a muoversi sul piano delle sanzioni, anche se nel frattempo il presidente Joe Biden ha pubblicamente accusato Putin di genocidio, termini che comunque diventano sempre più aspri e diretti. Parliamo innanzitutto delle sanzioni. Hanno minacciato addirittura delle sanzioni secondarie che andrebbero a colpire i paesi che in qualche modo continuano ad avere rapporti economici con la Russia. Di che cosa si tratta?
Beh, sono misure che gli Stati Uniti hanno già applicato, ad esempio, nei confronti dell'Iran. Quindi si tratterebbe di colpire, oltre agli affari e alle finanze della Russia in modo diretto o a persone e entità russe in modo diretto, come già avviene, anche quanti, continuando a intrattenere relazioni commerciali e finanziarie con la Russia, violano il principio delle sanzioni americane, cioè rendono meno efficaci le sanzioni americane e occidentali. Ovviamente l'applicazione di queste misure può essere relativamente complicata perché, facendo un esempio, se gli Stati Uniti bloccano l'import di energia come hanno fatto dalla Russia, questo non può voler dire che tutti i paesi sono obbligati a farlo o che gli Stati Uniti possono sanzionare i paesi che non lo fanno e che continuano a importare energia dalla Russia, anche perché li metterebbe nella condizione di sanzionare i loro alleati europei che invece energia dalla Russia continuano ad importare. Quindi sono misure la cui applicazione è non sempre agevole e che spesso finiscono anche per determinare cause internazionali piuttosto complicate. Ricordiamo ad esempio il caso della dirigente della Huawei cinese che, siccome la Cina violava le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, è stata arrestata su mandato di cattura americano a Vancouver in Canada e trattenuta, mi sembra, per oltre un anno prima di essere messa in libertà dal tribunale canadese previo un accordo con gli Stati Uniti. Le misure annunciate sembrano più destinate a mostrare la volontà degli Stati Uniti di colpire la Russia e di aiutare l'Ucraina che non ad avere una efficacia reale, una reale efficacia.
Intanto sul fronte interno gli Stati Uniti fanno fronte anche a un'inflazione che tocca ormai i massimi dal 1981 e proprio nell'ambito di un discorso su questa inflazione il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sembra aver accusato Putin di genocidio, una parola che non era stata usata finora, quindi anche molto significativa.
Sì, una parola che non era stata usata finora, una parola che non aiuta per niente Biden a difendersi sul fronte interno dall'insoddisfazione degli americani per l'inflazione che poi nella mente degli americani si traduce soprattutto nel costo del carburante e nel superamento della soglia dei $4 al gallone, che è, come dire, sinonimo di una situazione insostenibile per l'automobilista e per il trasportatore americano, ma soprattutto il termine genocidio che la Casa Bianca ha avallato, il Presidente l'ha usato sempre in un discorso a Des Moines, ma poi la difesa ed è stato avallato il termine anche dalla Casa Bianca, non è la stessa cosa di quando il Presidente a Varsavia disse che Putin non poteva restare al potere e poi per due giorni il suo segretario di Stato e la Casa Bianca si affannarono a dire che non voleva dire quello che aveva detto o che non aveva detto quello che aveva detto, ma si voleva dire un'altra cosa. In questo caso anche la Casa Bianca ha difeso l'affermazione del Presidente, che però ha aggiunto alla sua affermazione, non lo dico in termini giuridici, e in effetti in termini giuridici, come era insostenibile l'affermazione russa che intervenivano in Ucraina perché era in atto un genocidio, non è sostenibile neppure l'affermazione che i russi stanno compiendo un genocidio in Ucraina, ma questo meglio di me lo possono spiegare dei docenti di diritto internazionale, perché il genocidio come reato ha delle sue caratteristiche specifiche che non rientrano in questa situazione di conflitto bellica. Ma il Presidente, così facendo, mostra questa tendenza a usare nei confronti della Russia, di Putin, parole molto, molto forti. È partito dall'assassino di parecchi mesi fa, è arrivato al macellaio, poi al cambio di regime, criminale di guerra, adesso genocidio, e accompagnare queste affermazioni con un impegno crescente, le ultime decisioni sono di queste ore, di aiuti militari importanti e significativi all'Ucraina, di armi che quel confine tra l'arma difensiva e l'arma offensiva diventa molto, molto sottile e talora labile. Questa azione del Presidente così marcata contro la Russia, contro Putin e contro le responsabilità internazionali di Putin ha però l'effetto in qualche misura di allontanare una soluzione negoziale che due settimane fa sembrava quasi imminente. Parliamo degli incontri e di quelli che sembravano gli accordi del 29 marzo e che oggi invece sembra passare l'eventuale soluzione negoziale per un acuirsi del conflitto e per una sorta di battaglia decisiva per il controllo o meno del Donbass da parte della Russia.
Intanto a New York è stato arrestato un 62enne afroamericano che è il sospettato dell'attacco che si è svolto martedì in una stazione della metropolitana di Brooklyn, ferendo almeno 23 persone. Che cosa si sa di questa persona e della natura di questo attacco? Si parla di terrorismo?
Si parla di terrorismo, ma siamo apparentemente in presenza di uno di quei fenomeni di terrorismo domestico che gli Stati Uniti hanno conosciuto in passato. Pensiamo all'attentato alle Olimpiadi di Atlanta, al Luna Bomber, cioè fenomeni di terrorismo ma con motivazioni e ispirazioni che è difficile poi attribuire o mettere in relazione con organizzazioni terroristiche internazionali. E in questo caso il modus operandi e anche le motivazioni ancora tutte da esplorare di Frank James sembrano non collegarlo, non avvicinarlo senz'altro al terrorismo estremista e integralista che in questo scorcio di XXI secolo ha colpito più volte negli Stati Uniti e in vari paesi europei. È stato arrestato a New York, nell'East Village di New York, mentre camminava per strada come se non avesse motivo di nascondersi. La caccia all'uomo è durata 24 ore, eppure James non aveva agito con una, come dire, precisione inappuntabile da manuale del perfetto terrorista, perché aveva dimenticato dei documenti sul luogo dell'attentato, il suo camioncino, il pick-up che aveva noleggiato, il furgone, scusate, che aveva noleggiato, è stato ritrovato nei pressi della stazione della metropolitana dove aveva colpito. Insomma, aveva lasciato delle tracce dietro di sé, tant'è vero che si è arrivati a lui abbastanza rapidamente. Poi non era neanche uno sconosciuto alle forze dell'ordine. Nel suo record ci sono 9 arresti negli ultimi anni, 9 arresti solo a New York, mi sembra, 3 nel New Jersey, quindi non era senz'altro ignoto alle forze dell'ordine. Quello che resta da capire è perché l'abbia fatto. Secondo documenti che lo riguardano, che si trovano, che sono postati sui social, James si definiva una persona con problemi psicologici legati a uno stress post-traumatico e parlava di sé, o parla di sé, come di un profeta di sventura. Tutto questo senza un'apparente motivazione ideologica e senza una chiarezza di intenti, se l'abbia fatto per sfogare la rabbia, per il piacere di provocare caos e dolore alla gente, se avesse qualcuno o qualcosa da dimostrare. Questo le indagini e i suoi interrogatori che sono in corso in questo momento potranno forse fare qualche chiarezza. Di sicuro non ne esce bene il sentimento di sicurezza dei newyorkesi, e ne esce anche un po' incrinata l'immagine del nuovo sindaco di New York, Eric Adams, un ex poliziotto nero che ha vinto le elezioni promettendo una New York più sicura a partire dalla rete della metropolitana, che è la spina dorsale del trasporto pubblico nella Grande Mela e che negli ultimi tempi è finita spesso sotto accusa sia per atti piccola criminalità, sia per essersi trasformata in una sorta di dormitorio per homeless, specie nella stagione invernale.
Noi ringraziamo allora Gian Piero Gramaglia, ci risentiamo presto qui sulle frequenze di Radio SBS.
Grazie Magica, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.